Buonasera, diamo inizio alla seduta di Consiglio Comunale. Un saluto al Sindaco, ai consiglieri presenti in aula, ai cittadini e ai funzionari. Dottoressa, prego, iniziamo con l'appello.
Grazie Presidente. Asciutto, Augello, Cervo, Ciarlantini, De Simone, Pierli, Fioravanti, Rau, Grando, Marchetti, Marcucci, Maroncio Daniela, Maroncio Silvia ha comunicato l'assenza per malattia. Ollica Graziano, Monaco, Moretti, Aliotta, Panzini, Paparella, Pascucci, Bence, Perretta, Risso, Osolino, Rani, 21 presenti, la seduta è valida.
Grazie dottoressa. Prima di iniziare la seduta del Consiglio ha chiesto la parola il Sindaco.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti i presenti. Un saluto a chi ci sta ascoltando e seguendo da casa. Con il vostro permesso, prima di iniziare questa seduta di Consiglio Comunale, volevamo approfittare dell'occasione per rivolgere un saluto, un ringraziamento, un encomio a due nostri concittadini che sono qui presenti, ai quali abbiamo chiesto di venire proprio per tributare loro un omaggio a diverso titolo, adesso ovviamente ve lo spiegheremo e quindi Presidente, col suo permesso vorrei iniziare non per ordine di importanza ma se non altro in ordine anagrafico con una persona che non appena la nominerò tutti la Dispolani ovviamente la riconosceranno immediatamente, è un nome storico di La Dispoli, una persona che nel suo settore lavorativo ha fatto la storia nella nostra città, che ha oltre 40 anni di attività alle spalle, che è stato un punto di riferimento per tutti i giovani che si sono man mano affacciati al suo lavoro, che è quello di officina meccanica, e che ha contribuito con la sua attività appunto anche alla crescita economica e sociale di La Dispoli. E quindi per essere stato un punto di riferimento, per continuare ovviamente ad essere un punto di riferimento per la nostra città, così come abbiamo fatto in altre occasioni con altri nostri concittadini che nel corso della loro pluridecennale attività si sono distinti, abbiamo questa sera il piacere di ospitare con noi il signor Alvise Mecucci, che invito a raggiungerci. Ma se mai vengo io dall'altra parte. Come vi dicevo in apertura, appena avrei fatto il suo nome non sarebbe servito aggiungere il cognome, perché basta dire Alvise alla Dispoli e tutti sanno di chi stiamo parlando e riconoscono subito la persona. Quindi, caro Alvise, a nome mio personale, ma soprattutto dell'amministrazione comunale e di tutta la città, ti ringraziamo per il lavoro che hai svolto in questi anni, per tutto quello che continuerai a fare per la nostra città, nel tuo lavoro, per quello che hai fatto con i giovani di La Dispoli, per le persone che hai aiutato a crescere, a formare, e grazie di tutto, di cuore.
Io...
Prego. Prego, prego, così a favore di telecamera.
Certo, grazie. Io ho dato poco alla Dispoli, però la Dispoli mi ha dato tanto. Ho trovato moglie alla Dispoli, mi sono creato una famiglia, ho trovato il lavoro e quando me ne andrò lascerò una continuazione, ho 6 nipoti e 2 pronipoti. Ringrazio tutti quanti, sono commosso, grazie.
Questo ovviamente è solo un gesto simbolico, la consegna di un encomio che è oggettivamente poca cosa, ma è comunque da parte nostra un modo per ringraziarti per tutto quello che hai fatto in questi anni.
Grazie, grazie.
Grazie. Se ci vediamo qua magari facciamo anche una foto. Così.
Sì, grazie.
Cicillini. Grazie ancora.
Grazie a tutti e buona
volta. Grazie a tutti.
Buonasera a tutti. Buonasera.
E proseguiamo ora con la consegna di un altro encomio, un altro nostro concittadino. Per quanto mi riguarda è anche un po' un tuffo nel passato, sono un po' emozionato a dire la verità, perché la persona che chiamerò tra poco è sì un nostro concittadino, ma io personalmente, il consigliere Stefano Fierli, lo conosciamo da quando eravamo bambini, abbiamo frequentato insieme le scuole elementari e poi ovviamente per le cose della vita può succedere che ci si perda di vista e non ci si incontri per un po' di tempo, e sono veramente felice di rincontrarlo questa sera per poter consegnare lui questo encomio in qualità di sindaco. Chi l'avrebbe mai detto, Paolo, quando andavamo alle elementari, che sarebbe successa questa cosa? Per ringraziare Paolo dell'attività che svolge quotidianamente come guardia giurata presso il PIT, ma non per questo solamente, ma in particolare per essersi distinto durante il periodo del Covid, per aver prestato servizio dando supporto a tutte le persone, agli operatori all'interno del PIT, e per questo ha ricevuto un encomio anche dalla ASL e dalla città metropolitana, e poi in particolare per essersi distinto in un'occasione in cui all'interno della struttura sanitaria purtroppo c'è stato un episodio di violenza in cui due persone hanno cercato di togliere la pistola all'operatore della guardia che era presente, hanno cercato di aggredire i medici, e Paolo col suo intervento è riuscito a riportare la situazione sotto controllo, poi ovviamente insieme alle forze dell'ordine che sono sopraggiunte a riportare la calma e a fare in modo che non si facesse male nessuno. E quindi oggi Paolo noi ti ringraziamo per questo, ti consegniamo questo encomio, e lasciatemi dire che oggi consegniamo questo encomio a te, ma cogliamo l'occasione per rivolgere un pensiero e un ringraziamento a tutte le persone che a vario titolo, compresi i volontari, che si sono distinti durante il periodo più difficile che abbiamo vissuto dal dopoguerra a oggi, che è stato l'emergenza sanitaria, e insieme a tutti voi e a chi c'è a casa rivolgerei veramente un grande applauso a tutti loro. Prego Paolo. Due parole, anche solo un saluto.
Sì, no. Volevo ringraziare tutti e ringraziare il sindaco per avermi ospitato qui. E è stato comunque un momento molto duro durante il Covid, lavorare sotto pressione, dopo tante aggressioni e tante cose. Ringrazio tutti.
Grazie a te. Facciamo una foto.
Sì, prima di procedere all'inizio del Consiglio, ha chiesto di intervenire il consigliere Trani, che in questo momento non vedo in aula. Consigliere Pagliotta? Ah, ecco, è arrivato. Prego, consigliere Trani.
Buonasera, sindaco, la giunta, i consiglieri presenti e a chi ci ascolta a Centromare Radio. E volevo fare una comunicazione. L'ho scritta. La Dispolicittà si evolve diversificando volto e identità, al fine di diventare ancora più inclusiva, e ciò nell'interesse di La Dispoli e dei cittadini che le danno fiducia da oltre un decennio. Nasce così Verso La Dispoli, un nuovo contenitore allargato di altre idee e progetti. Verso La Dispoli si propone di porsi come alternativa civica all'interno delle dinamiche politiche della città. In questi mesi ci siamo organizzati con un direttivo dinamico composto da profili giovani, nominando un coordinatore che è l'avvocato Nesci, con lo scopo di dare un'impronta completamente nuova alla realtà politica di La Dispoli. Abbiamo preso contatti con la Federazione di Italia Viva e Azione, che condivide la nostra visione politica e vuole andare nella stessa nostra direzione. In questi giorni abbiamo stretto un accordo territoriale federativo fra la realtà civica e il Terzo Polo, creando così un gruppo unitario che da questo momento rappresenterò in Consiglio Comunale. D'ora in poi il gruppo consigliare muterà denominazione in Terzo Polo Verso La Dispoli, e precisiamo che la nostra collocazione politica resterà all'opposizione dell'attuale amministrazione. Restiamo tuttavia in attesa di valutare le singole proposte, pronti a discuterne e eventualmente a condividere quelle che possono portare vantaggi concreti ai cittadini e alla città intera. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Consigliere Pagliotta?
Sì, grazie Presidente. Volevo fare una domanda di attualità, però rapidissimamente. Intanto mi associo ai ringraziamenti e ai complimenti alle persone che prima sono state, così hanno avuto questo riconoscimento da parte dell'amministrazione. Faccio gli auguri di buon lavoro nuovo, diciamo, al consigliere Trani, sotto questa veste diversa. Però la domanda era se si hanno notizie delle bollette dell'acqua dell'Acea, nel senso che c'è un po' di preoccupazione tra i cittadini sul fatto che sono passati mesi diversi, c'è il rischio che già l'aumento, diciamo, di per sé, si prevede un aumento di per sé, la paura è che arrivino bollette di tanti mesi tutti quanti insieme, quindi non so se si hanno notizie di questo fatto.
Grazie consigliere Pagliotta, risponde il consigliere Moretti.
Buonasera, sì, rispondo io al consigliere Pagliotta, è una domanda che parecchi cittadini ci hanno già posto, che stiamo cercando, alla quale stiamo cercando di rispondere in maniera formale dopo che Acea avrà interagito con noi altrettanto formalmente. L'impegno di Acea al passaggio delle consegne era quello di leggere i contatori, trasmettere alla Flavia, che ricordo non ha più i dipendenti perché tutti quanti, compresi quelli amministrativi, sono passati in Acea dal 30 di settembre, dopo aver trasmesso le letture dei contatori avrebbe consentito a Flavia di bollettare l'ultimo periodo e da quella lettura iniziare il proprio, diciamo, periodo di bollettazione. Acea ha trasmesso alla Dispoli i tabulati delle letture e li abbiamo ritenuti non attendibili. Dei 21.500 contatori che sono sul territorio ne ha potuti leggere soltanto circa 13.000, di questi circa 3.500 risultano inattendibili come lettura, o perché la lettura riguarda quantità d'acqua consumate che non sono assolutamente nel range medio del consumo di un'abitazione o di un'attività commerciale, quindi eccedono di gran lunga i volumi che normalmente vengono consumati, o perché le letture non corrispondono alle utenze che sono state assegnate. Questo ci ha indotti a contestare formalmente ad Acea circa 10 giorni fa, ovviamente con una lettera inviata attraverso PEC, il fatto che le loro letture non ci consentono di chiudere il nostro periodo di bollettazione, ma soprattutto non consentono a loro, perché non c'è un tempo zero, di ripartire con la bollettazione che dovranno emettere in futuro. Stabilire qual è la lettura corretta per ogni singola utenza è importante perché significa dover dividere questi volumi d'acqua tra due bollettazioni che avranno costi completamente differenti, ovviamente più basso, molto più basso quello di Flavia, molto più alto quello di Acea. La lettura, come immaginate, di 21.000 contatori non può essere eseguita in un giorno, in due giorni, normalmente prende un mese e mezzo circa, o perlomeno così era durante l'attività di Flavia. Come si procede in questi casi? Si procede per la cosiddetta interpolazione. L'interpolazione è un metodo matematico che loro spacciano come tale, ma che secondo noi non corrisponde a questa tecnica. L'interpolazione significa avere a disposizione delle letture, tracciare una retta e stabilire una media tra questi punti, che poi viene riportata alla data in cui si presume si debba assegnare la lettura. Loro in realtà non fanno questo, semplicemente prendono il periodo di lettura e lo dividono per giorni, senza tenere conto del fatto che la lettura che spetta a Flavia, che si conclude al 30 settembre, è quella del periodo estivo, quella di maggior consumo. Quella che spetta a loro è quella successiva di minor consumo. Se noi facciamo una media tra queste due letture, è chiaro che se le dividiamo equamente, succede che grossa parte del volume consumato d'estate viene trasferito inevitabilmente come media nel periodo successivo. Quindi ad Acea vanno più metri cubi da bollettare a un prezzo superiore. Questo è quello che abbiamo contestato ad Acea formalmente. Io sto scrivendo una relazione tecnica attraverso la quale poi fornirò elementi attraverso i quali capiranno che il metodo utilizzato non è affidabile e che quindi chiediamo loro di cambiare sistema. Questo però cosa genera? La contesa tra quando finisce Flavia e quando inizia Acea genera la impossibilità di emettere una bolletta, sia per quanto riguarda la chiusura di Flavia, sia per quanto riguarda l'inizio e la prosecuzione di Acea. Sovraccosti non ce ne saranno, semplicemente perché arriveranno le bollette in ritardo, se saranno di importo superiore a una certa cifra potranno essere rateizzate. Il fatto che ci siano più metri cubi, questo non significa che verranno sovraccaricate le fasce di consumo più alte, semplicemente perché la ripartizione rimane la stessa. Quindi il nostro intento è quello di tutelare i cittadini di Ladispoli in maniera tale che la bollettazione di Flavia si concluda correttamente, ma soprattutto non ci siano da parte dei cittadini, chiamiamoli tra virgolette ricorsi, ovvero contestazioni, delle bollette emesse che da parte di Flavia sarebbe impossibile o comunque difficoltoso poter gestire, semplicemente perché non abbiamo più il personale per farlo, perché, come ripeto, dal 30 settembre il personale, compreso quello amministrativo, è passato in Acea. Su questo fronte ci siamo tutelati chiedendo ad Acea, e l'abbiamo ottenuto, il trasferimento di due dipendenti che hanno lavorato sempre con la lettura e la bollettazione permanentemente in Flavia fin tanto che questo problema non sarà risolto. Nei giorni passati Acea ha accettato questa nostra richiesta e i dipendenti sono adesso di nuovo in forza in Flavia, stanno procedendo alla verifica, purtroppo utenza per utenza, dei tabulati che sono stati trasmessi a Flavia, che riteniamo non attendibili. È chiaro che questo processo ci vedrà impegnati per parecchio tempo per cercare di rimettere a posto una situazione che, devo dire, in maniera veramente poco professionale Acea ci ha trasferito sotto forma di problema.
Grazie consigliere Moretti. Possiamo iniziare con i punti all'ordine del giorno. Al primo punto abbiamo l'approvazione di diniego stralcio parziale, articolo 1, comma 227-229, legge 197 del 2022. Espone il dottor Barbato e il sindaco. Grazie.
Buonasera. Come appena detto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 1, comma 227, 28 e 29 della legge 197 del 2022, proponiamo di denegare lo stralcio parziale delle cartelle, in quanto al comma 227 è prevista la possibilità di poter stracciare sanzioni e interessi delle cartelle emesse dal 1 gennaio 2020 al 31/12/2015. E ai sensi del comma 228 potremo stracciare sanzioni e interessi e, meno male che c'è la possibilità, del comma 229 che ci dà la possibilità, con un'apposita delibera da approvare entro il 31 gennaio, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, quindi immediatamente, di poter denegare questo stralcio. Questo comporta per il Comune di Adispoli, qualora non venisse approvata la delibera, dover cancellare 264.767 euro di cartelle settariali esigibili, cioè già somme che dobbiamo soltanto riscuotere.
Sì, grazie Presidente. A integrazione della nota tecnica del dottor Barbato vorrei dare anche una interpretazione più politica della vicenda. La legge finanziaria, come ci ha appena detto il dottor Barbato, introduce queste possibilità, che sono appunto possibilità. Purtroppo, per quanto sia questa iniziativa, secondo me, secondo magari anche molti di voi, lodevole, poi però bisogna fare i conti con i bilanci degli enti che vengono coinvolti, perché poi anche per i cittadini che ci ascoltano, la norma prevede che si possano stralciare queste cartelle, che si possano abbattere sanzioni e interessi, ma i mancati incassi devono essere coperti con fondi comunali. Cioè, questo è chiaro, no? Quindi dovremmo andare a coprire con fondi comunali questi 264.000 euro di cui ci ha parlato poco fa il dottor Barbato, che oggettivamente sono in questo momento una cifra difficilmente sopportabile. Tra l'altro, purtroppo, forse, ecco, se dovessi trovare proprio un aspetto su cui forse si è riflettuto poco a livello statale, è la tempistica. Cioè noi siamo obbligati a deliberare entro il 31 gennaio. Noi non abbiamo ancora approvato il bilancio di previsione, lo stiamo predisponendo con la ragioneria, ci stiamo lavorando, non abbiamo ancora cominciato neanche la quadratura del bilancio, cioè siamo con l'ufficio, perché poi alla fine è l'ufficio che lo fa materialmente, compatibilmente con l'attività ordinaria, con la redazione del bilancio consultivo e quello di previsione, stiamo portando avanti tutte queste attività. E quindi farlo entro il 31 gennaio era, al di là che difficile e sostenibile, difficilmente sostenibile dal bilancio, era anche proibitivo per una questione di tempistiche. Quindi probabilmente se questa norma avesse consentito di poter avere più tempo a disposizione, magari avremmo avuto anche la possibilità di valutarla diversamente, posto che molto probabilmente non ce la saremmo potuta permettere comunque, ma almeno avremmo avuto, diciamo, più tempo per poterci ragionare. In queste condizioni che vi ho appena descritto era, per quanto ci riguarda, assolutamente impossibile procedere. Quello che magari proporremo ai nostri referenti è quello di rivedere questa norma e magari dare la possibilità, diciamo così, concedere, tra virgolette, una delega ai comuni permanente, che non abbia una scadenza prestabilita, come in questo caso al 31 gennaio, così che i comuni possano valutare, strada facendo, la possibilità di applicare queste agevolazioni per chi, a diverso titolo, poi non è riuscito a pagare i tributi e quindi è arrivato, insomma, alla cartella esattoriale e all'Agenzia delle Entrate. Quindi questo è il contenuto della delibera, che ovviamente è già stata anche portata all'attenzione della Commissione consigliare competente. Se ci sono altre domande, siamo qui per rispondere. Grazie.
Grazie, sindaco. Ci sono interventi. Prego, consigliere Marcucci.
Buonas- Buonasera a tutto il Consiglio Comunale. Una domanda tecnica che non ho fatto in commissione e che faccio qui. C'è un punto della delibera, che vorrei chiarimenti su questo, in cui dice che qualora dice ritenuto che l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego dello stralcio prevista dall'articolo 1, eccetera, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici in termini di riduzione degli importi da pagare attraverso l'adesione alla rottamazione. In che senso i medesimi benefici? Quindi comunque questi... Ecco, no vabbè, faccio la domanda così mi risponde il dottore.
Grazie consigliere Marcucci. Prego, dottor Barbato.
Praticamente ci sono un altro articolo della legge finanziaria sul quale noi non possiamo intervenire, che le accennavo già in commissione, che permette allo stesso ai contribuenti di poter aderire a una rottamazione parziale delle cartelle, escludendo sanzioni e interessi per cartelle fino a marzo del 2021. Quindi su quella non possiamo fare nulla. E quindi la nostra delibera riguarda soltanto il pregresso.
Prego, giusto, giusto per capire meglio, quindi perché lo stralcio sarebbe automatico, quindi invece questa qui è di natura volontaria, quindi non è cioè può darsi che il Comune li perda comunque questi 260.000 euro, però non è automatico questo, giusto? Ho capito bene? Grazie.
Praticamente se noi non facciamo la delibera saremmo stati costretti a fare una variazione di bilancio proprio per eliminare queste somme di denaro. Invece, qualora i cittadini aderissero tramite l'Agenzia delle Entrate, verranno stralciati da loro automaticamente e noi ne dobbiamo prendere atto successivamente.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Trani?
Prima una domanda al dottor Barbato. Nei 264.000 euro di crediti esigibili, per voi, per me inesigibili, e 200, ci sono anche sanzioni e interessi o soltanto il capitale? Grazie.
264.000 sono soltanto sanzioni e interessi, mentre il complessivo era 1.000.000, aspetti un attimo, lo dico precisamente, 1.102.000.
Faccio un intervento. Allora, io innanzitutto sono favorevole allo stralcio dei ruoli. Sono sempre stato favorevole allo stralcio, anche nella scorsa legislatura quando è stato proposto dal centro-sinistra. E tant'è che avevo fatto una mozione per incentivare l'amministrazione ad aderire. E, capisco l'amministrazione, naturalmente, perché comunque io sono stato anche dall'altra parte e quindi si creerebbe comunque un buco di bilancio da dover poi ripianare in più esercizi, e questo credo che qualsiasi comune non lo può permettere. Però il governo, che comunque ha approvato e secondo me ha sbagliato su una cosa, ha approvato la rottamazione dei ruoli, ha sbagliato in un passaggio. Ad esempio l'ex governo Draghi l'ha fatta la rottamazione dei ruoli, ma non ha detto nulla ai comuni. Il carico se l'è tenuto il governo stesso. Qui manca una cosa, manca il dover andare a rifondare gli enti dell'eventuale buco che si andrebbe a formare. E questo comunque non c'è. Perché dico che sono, secondo me, comunque sono ruoli inesigibili da parte dell'ente? Perché qui stiamo parlando di ruoli che vanno dal 2000 al 2015. È chiaro che l'ente va a dichiarare che sono esigibili, perché sennò si creerebbe andrebbe comunque a utilizzare il fondo salutazione crediti, che ricordiamo che però l'ente comune della Dispoli lo mette al 100% e quindi è abbastanza coperto da quel punto di vista. Quindi poi ai cittadini comunque poi rimane comunque la possibilità di aderire alla rottamazione attraverso agenzia riscossione e quindi andare a chiedere in maniera volontaria un abbattimento delle sanzioni di interessi, e quindi questo va anche bene. La mia opinione è anche comunque dal punto di vista politico, io sono contro questo deliberato perché credo che andava incontro ai cittadini e alla città. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Certo, prego dottor Barbato.
Soltanto per rappresentare che le cartelle sono esigibili fin quando l'agenzia non mi fa un atto di sgravio delle stesse, quindi Io non mi arrogo la responsabilità di cancellare delle cartelle esigibili, quindi in questa fase sono tutte quante esigibili.
Grazie. Consigliere Garau.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Voteremo contrari a questo deliberato perché innanzitutto il governo ha fatto questa manovra finanziaria mettendo in difficoltà molti comuni, no? Come poi avete detto voi. È vero che tecnicamente sono ancora esigibili queste cartelle, oggettivamente la vedo un po' difficile per chi ci ascolta, insomma sono debiti come si diceva dal 2000 al 2015, se non ricordo male in commissione si è parlato di circa 1 milione di euro di incasso, di cui circa sempre 250.000 euro di interessi e quant'altro. Io credo che togliere gli interessi e tutti i costi relativi appunto al tempo trascorso, credo che forse qualche euro sarebbe incassato dal comune, perché la vedo difficile che persone che non hanno potuto pagare per esempio la Tari dal 2002 al 2006 oggi pagheranno queste cartelle. Quindi se poi questo serve a scrivere una cifra in bilancio perché fa comodo al bilancio è un tipo di discorso. Credo che visto il momento difficile di difficoltà, credo che molti cittadini che non hanno potuto, io sono convinto che molte di queste cartelle non sono state pagate perché oggettivamente ci sono delle difficoltà proprio nelle famiglie a pagare questi debiti, è giusto che vengano pagati i debiti da parte delle famiglie, però credo che queste sanzioni potrebbero essere tolte. Ancora una volta si fa un po' scaricabarile, quindi il governo gira la palla ai comuni e i comuni si trovano in difficoltà tecnica a permettere questo. Comunque noi voteremo contrario a questo deliberato perché pensiamo che sia necessario venire incontro a quei cittadini che si trovano in questo momento in difficoltà. Logicamente ricordo chi ci ascolta che il debito dovrà essere pagato, non verrebbe eliminato, quindi chi dovrà pagare pagherà. Io credo che però togliendo questi interessi e questi costi, forse sono convinto di questo, i cittadini farebbero uno sforzo per cercare di mettere, di azzerare questo debito nei confronti del comune. Grazie.
Grazie consigliere Grau, ci sono altri interventi? Prego consigliere Mulino.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, a chi ci ascolta da casa e a tutti i presenti. Sì, in effetti hanno già preceduto i colleghi, insomma, le difficoltà che il governo ha messo gli enti locali sono importanti, però come abbiamo detto in commissione un passo verso questo provvedimento potevamo farlo, anche per dare un segnale a questo periodo storico in cui la gente versa, dove la crisi economica comunque si fa sentire all'interno delle famiglie, quindi sarebbe stato un'opportunità per queste persone e quindi anche per l'ente di incassare, è vero in 18 rate perché il tecnico Barbato in commissione ci ha spiegato, però era un'opportunità in più e soprattutto da prendere alla mano c'è questa cosa, quindi anche io sono contrario a questo deliberato e quindi annuncio il mio voto contrario. Grazie Presidente.
Grazie. Consigliere Paliotta.
Grazie Presidente. Quando si parla di rottamazione, e ne sentiamo parlare ormai da un bel po' di tempo, si sa che è un terreno un po' minato in questo senso. Ci sono cittadini che hanno pagato quello che gli era stato chiesto di pagare, altri cittadini che magari per difficoltà o altro questo non l'hanno fatto e c'è quindi un'oggettiva differenza di posizioni tra cittadini stessi. Quello che ci è stato spiegato stasera è che il Comune dovrebbe rinunciare a 264.000 euro o quantomeno ripianare questi 264.000 euro con le finanze di tutti quanti, della collettività in generale, e questo così qualche problema di principio tutto sommato lo crea. Comunque detto questo, mi pare che ci sia comunque, rimanga aperta una via per coloro che vogliono aderire attraverso l'Agenzia delle Entrate, quindi noi ci asteniamo su questo provvedimento tenendo conto delle varie problematiche che ci sono e che poi di fatto non siamo noi a gestire direttamente il bilancio di questo Comune. Quindi voto di astensione per quanto riguarda il PD.
Grazie consigliere Paliotta. Dottoressa in aula, non è più presente il consigliere Pascucci. Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, poniamo in votazione il punto. Consigliere Marcucci, prego.
Io faccio una breve dichiarazione di voto, visto proprio la domanda che ho fatto prima, cioè a seguito di questo, visto che il beneficio comunque rimane, nel senso per i cittadini inadempienti, quindi le sanzioni di interessi verrebbero comunque meno se uno partecipa alla rottamazione, quindi non è più automatico, ma diventa di natura volontaria con questo diniego, quindi per noi il voto è d'astensione.
Grazie. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente, volevo per chiudere rappresentare proprio questo, che noi semplicemente, tra virgolette, con questa delibera non stiamo applicando in l'automatismo, ma di fatto il beneficio rimane su base, tra virgolette, volontaria, quindi i cittadini avranno comunque un abbattimento delle sanzioni e gli interessi, questo dato rimane. Ma soprattutto in chiusura volevo ringraziare il dottor Barbato, che è un po' il capitano della squadra, ma poi di fatto volevo ringraziare tutta la squadra, tutto l'ufficio ragioneria e in particolare l'ufficio tributi, che svolgono veramente un lavoro eccezionale per il nostro comune, sono un fiore all'occhiello e noi riceviamo quotidianamente attestati di stima da parte dei cittadini che si confrontano con i nostri uffici e che trovano ogni giorno prontamente risposte e soluzioni alle loro problematiche. Quindi volevo pubblicamente fare i complimenti e i ringraziamenti al nostro ufficio tributi. Grazie.
Grazie Sindaco. Poniamo in votazione il punto 1, approvazione di diniego stralcio parziale articolo 1, 227-229, legge 197-2022. Chi è favorevole alzi la mano. Certo. Chi è favorevole alzi la mano. Sì. De Simone, sì. Contrari? È entrato il consigliere Garau al momento giusto? Mollica. Astenuti. Aliotta, Osarella e Marcucci. E Cervo. Il punto è approvato, procediamo con l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è approvato. Sospendiamo il consiglio per 5 minuti e lo riprendiamo tra poco. Grazie. Chiedo al consigliere e procediamo con l'appello. Prego, dottoressa.
Asciutto. Augello, Cervo, Ciarlantini, De Simone, Chierli, Fioravanti, Garau, Grando, Marchetti, Marcucci, Aroncio Daniela, Aroncio Silvia, no? Mollica, assente.
No,
Monaco,
c'è,
no, dov'è? Non c'è.
Uscita dalla
Monaco.
Ho lasciato la borsa.
Moretti, Paliotta, Panzini, Paparella, Pascucci, Pence, Perretta, Risso, Rosolino, Rosolino, Trani. 17 presenti, la seduta è valida.
Bene, possiamo procedere con il punto 2, riguarda la modifica dell'articolo 103 del regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale, annullamento delle deliberazioni consigliari numero 45-2022. Prego, consigliere Perretta.
Sì, grazie Presidente. Buonasera ai presenti e a chi ci ascolta da Centro Mare Radio. Ritorna in Consiglio una modifica già precedentemente votata, purtroppo. Benché le norme subordinate stabiliscono la possibilità di voti per questo tipo di organismi anche a maggioranza assoluta, in realtà, forse anche giustamente, il nostro regolamento prevede invece una maggioranza qualificata, quindi la delibera, pur nella sua formalità e nella sua, diciamo, interezza corretta, naturalmente ha avuto uno stop inaspettato riguardo appunto la assenza di una maggioranza qualificata che ne avrebbe sancito l'approvazione, e quindi gli uffici hanno previsto naturalmente un iter riparatorio che prevede appunto nuovamente l'iter precedentemente già diciamo, effettuato, che venga ripercorso con i vari passaggi complessivi, nonché quello appunto anche in commissione. L'oggetto della delibera è un oggetto, come detto, già discusso, brevemente ripropongo. Si è cercato in qualche modo di regolamentare quelle che sono le tempistiche concesse agli strumenti disponibili all'interno del Consiglio Comunale, quali appunto le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze, cercando di equiparare i tempi degli uni con gli altri. Da questo punto di vista si è cercato quindi di farlo per organizzare, secondo le idee insomma, che questa maggioranza vuole rappresentare, attraverso il mutamento di un articolo specificamente previsto, che è quello appunto dell'articolo 103. In questo modo, con questa modifica, do lettura brevemente delle parti che andrebbero ad essere modificate, così come già fatto, si va sostanzialmente a prevedere una tempistica pari a 60 minuti per la trattazione anche delle interrogazioni. Comunque, come vado a leggere, si propone il cambiamento dell'articolo 103 in questa misura. Mozioni. Il Presidente del Consiglio Comunale verifica l'ammissibilità e la proponibilità ai sensi dell'articolo relativo alla qualificazione delle mozioni e ne cura quindi l'iscrizione all'ordine del giorno e la trasmissione al Sindaco e ai Capigruppo. Le mozioni sono trattate in apposita seduta consiliare, espressamente dedicata, unitamente a interrogazioni, interpellanze, eccetera. Il tempo riservato alla trattazione delle mozioni in ogni adunanza non può superare i 60 minuti. L'altra parte, insomma, dell'articolo rimane rimane assolutamente uguale a quello già conosciuto e noto all'interno del regolamento comunale. Questa modifica ha poi reso necessario nuovamente l'intervento attraverso, anche per dare una visione armonica un po' più coordinata del regolamento stesso, anche la modifica di altri due articoli che noi abbiamo proposto attraverso un emendamento. Abbiamo fatto, come i consiglieri possono aver notato, lo stesso iter che ha segnato l'iter precedente, quindi abbiamo ripresentato ugualmente un emendamento che proponeva la modifica dei due articoli, e espressamente l'articolo 67 e l'articolo 100, il tutto sostanzialmente per cercare di dare sostanzialmente un coordinamento ai vari articoli, che possono quindi non essere conflittuali e quindi dar corso ad una modalità, ripeto, di gestione delle mozioni che sia quantomeno condivisibile e comunque armonico rispetto all'insieme delle norme stesse. Per quanto riguarda infatti l'articolo 67, noi con questo emendamento presentato diciamo ufficialmente, con protocollo specificamente dato già al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, so che peraltro vi è stato inviato e quindi dovreste